2 aprile 2024 dagli studi di Via Nazionale 5 a Roma stiamo trasmettendo ZaiTime, il programma che pone al centro le studentesse e gli studenti di tutti i licei italiani. Italiani sì, ma anche europei.
Italiani, europei. Ti proietti in un futuro prossimo magari? Perché no? Neanche troppo prossimo.
Bravo, perché già abbiamo dei progetti in corso con l'Europa, con l'Unione Europea e con altri paesi.
Quindi... Ad esempio partirò venerdì proprio per la Romania.
Ebbene sì.
Con Arci Solidarietà, ma poi ve lo racconteremo, non vi spoilerò nulla. Comunque buonasera Francesca Barbato.
Buon pomeriggio Emanuele Floris, buonasera anche, perché effettivamente dopo le 14 si può dire anche sera.
Esatto, però adesso sulla carne ci mettiamo anche, anzi sul fuoco, anzi non parliamo di carne di fuoco perché veramente non ce la faccio più. Però adesso c'è anche l'ora solare, quindi in realtà è un'ora di sopra, sembra un po' più pomeriggio. Vogliamo dire buon pomeriggio?
Diciamo buon pomeriggio. Perché a Roma oggi, non essendo Pasquetta, c'è un bellissimo sole che garantisce una piena appunto luce nel nostro studio, nella nostra città, in Via Nazionale. Noi siamo pronti qui ovviamente a raccontare come è andata brevemente anche Pasquetta e Pasqua, perché a questo punto...
Assolutamente sì, dobbiamo dirlo. Innanzitutto bentornati da queste corte vacanze, che per le scuole in realtà sono state molto lunghe, perché è stato da giovedì a domani rientreranno i nostri studenti
esatto.
a scuola. Per noi sono state ieri fondamentalmente, anche venerdì, ieri giorno di Pasquetta, ne parlavamo proprio fuori onda prima. Per me personalmente la Pasquetta fa parte di quegli appuntamenti con gli amici irrinunciabili a qualsiasi età, 18, 20, 30 anni, 32 quest'anno, e quindi l'ho passata così, l'ho passata con gli amici, brace, casa di un mio amico a Falbaterra nel Lazio.
Ah, in provincia di Roma sempre?
In provincia di Rieti.
Tararà,
la geografia è un grande punto debole della mia cultura, profondissima poi soprattutto. E quindi siamo stati lì con questi 20 amici e amiche a cucinare, mangiare, bere, insomma,
in compagnia,
chiacchierare di come stiamo andando. La classica domanda: ma come stai? Ma che fai? Ma che lavoro? Come vanno le cose? Questo è la tua?
Beh, la mia è stata passata a casa a fare le pulizie di Pasqua, pulizie pasquali.
Che, cioè, ci sarà un motivo se si chiamano così, no?
Esatto, perché si fanno a Pasqua, anche i miei vicini le hanno fatte a Pasqua, però loro alle 8 del mattino hanno pensato bene di deliziarci con questi
che
movimenti
spettacolo.
Di mobili, diciamo così. Sì, la mia Pasquetta è stata casalinga perché ero, diciamo, un po' troppo appesantita fisicamente dalla Pasqua del giorno prima, anche mio marito ne ha risentito, quindi sono stata a casa.
Il nostro Darione.
Il nostro Darione che salutiamo. A proposito, chi ci sta seguendo in questo momento su Twitch ovviamente può farci sapere in chat com'è stata anche la loro Pasqua, la loro Pasquetta, se vogliono parlarne con noi. Ne abbiamo parlato anche in redazione con Benedetta, che anzi salutiamo, la nostra
assolutamente
giovanissima reporter.
Anche lei è team Flo,
lei è team,
quindi Pasquetta
sì,
è rinunciabile,
esatto.
con gli amichetti e le amichette, assolutamente.
E ascolteremo anche nei prossimi giorni ovviamente i racconti di ragazzi che torneranno ovviamente a trovarci anche qui in diretta e in redazione. In settimana torneranno le studentesse e gli studenti del liceo Pascal di Pomezia, che stanno portando avanti il progetto La Giusta Frequenza, ma ne parleremo ovviamente nei prossimi giorni. Dopo i discorsi su Pasqua e Pasquetta torniamo momentaneamente seri, perché come sempre ZaiTime parte con quello che è il tema del giorno, e ci andiamo a vedere appunto quello che sta accadendo nel mondo, in particolare nel conflitto tra Israele e Palestina. Raid di Tel Aviv uccide 7 operatori della ONG World Central Kitchen a Gaza. L'ONG ha sospeso le attività, l'IDF ha commentato con tragico incidente. Nel dettaglio, l'ONG, che insieme alla spagnola Open Arms ha portato il primo carico di aiuti del mare a Gaza City, ha denunciato che 7 dei suoi dipendenti sono rimasti uccisi in un attacco israeliano nell'enclave. Dopo l'uccisione di 7 suoi operatori umanitari in un raid israeliano a Gaza, World Central Kitchen annuncia la sospensione immediata delle nostre operazioni nella regione. In una nota, l'ONG fa sapere che prenderemo decisioni sul futuro del nostro lavoro presto. Intanto il CEO del dell'organizzazione, Henry Gore, ha dichiarato: ho il cuore spezzato e sono sconvolto dal fatto che noi e il mondo abbiamo perso vite meravigliose oggi a causa di un attacco mirato da parte dell'IDF. L'amore che avevano nel nutrire le persone, la determinazione che incarnavano nel dimostrare che l'umanità è al di sopra di ogni cosa e l'impatto che hanno avuto in innumerevoli vite saranno ricordati e apprezzati per sempre. Gore ha poi detto che la squadra stava viaggiando in una zona senza conflitto, a bordo di due auto blindate marchiate con il logo e di un altro veicolo. Nonostante il coordinamento dei movimenti con l'IDF, il convoglio è stato colpito mentre lasciava il magazzino di Deir al-Balah, dove la squadra aveva scaricato più di 100 tonnellate di aiuti alimentari umanitari portati a Gaza lungo la rotta marittima. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha ammesso che l'esercito israeliano ha ucciso involontariamente i 7 operatori umanitari della World Central Kitchen morti in un raid nella striscia di Gaza. Un atto di aggressione, una violazione della legge internazionale. Così invece il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla TASS, ha definito il bombardamento israeliano di ieri sul consolato iraniano a Damasco. Troviamo infatti in tendenza anche su Twitter l'hashtag Damasco. Poi, continuando a dare informazioni su quello che sta accadendo in Israele, in precedenza ricordiamo che il Ministero della Sanità di Hamas aveva annunciato la morte invece di 4 operatori umanitari stranieri del loro autista palestinese in seguito ad un attacco israeliano contro il loro veicolo nel centro della striscia di Gaza. Le vittime hanno la nazionalità britannica, australiana e polacca e la quarta nazionalità non è nota, aveva aggiunto la stessa fonte, precisando che la quinta persona era un autista e traduttore palestinese. My finger is on the button. My finger is on the button. Intanto invece il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian ha reso noto di aver inviato agli Stati Uniti un messaggio in cui comunica che ritiene il paese responsabile in quanto principale alleato di Israele dell'attacco che ha distrutto il consolato iraniano a Damasco e in cui sono morti 7 uomini della Guardia Rivoluzionaria. Gli Stati Uniti a loro volta hanno informato l'Iran di non essere coinvolti, di non essere stati messi al corrente da Israele del raid su un compound diplomatico a Damasco in cui è rimasto ucciso un importante generale dei guardiani della rivoluzione, Mohammed Reza Zahedi. Lo riporta Axios citando un funzionario statunitense. Secondo il portale di notizie, un portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale ha assicurato che gli Stati Uniti non sono stati coinvolti nell'attacco e non erano stati messi a conoscenza. Un alto funzionario americano ha precisato che gli Stati Uniti hanno comunicato questo direttamente all'Iran. Che abbiamo appena ascoltato era il tema del giorno. Al rientro invece dalla pausa musicale, Flo, ci andremo ad ascoltare Una tua creatura, ossia il podcast del libro Si racconta in radio della Fondazione Media Literacy. In particolare oggi ci concentreremo sul lavoro svolto dall'Istituto Casimiri di Gualdo Tadini in Umbria, un lavoro svolto dai ragazzi e un progetto appunto che ha l'obiettivo di sensibilizzare, avvicinare alla lettura attraverso un mezzo innovativo che è sicuramente il podcast.
Assolutamente sì, anzi come prima cosa faccio subito i complimenti ai ragazzi e alle ragazze perché hanno fatto un lavoro veramente incredibile. Resto sempre stupito dalla cultura, la consapevolezza e la voglia di mettersi in gioco di questi ragazzi, soprattutto in questo nuovo progetto e proprio il libro Si racconta in radio. Quindi a partire da un libro si va a sviscerare dalla trama a intervistare addirittura l'autore, a creare degli spot per promuovere poi il libro in base alle esperienze che si hanno avuto, quindi di lettura, di confronto e di commento del libro, e nulla, non ci resta che ascoltarlo, poi magari lo riprendiamo e così anche tu, insomma, Francesca, mi farai sapere se ti è piaciuto non solo il lavoro dei ragazzi ma poi anche il montaggio, dove ho provato, insomma, a sottolineare veramente l'arte di questi giovani reporter.
Volentieri, ce lo andiamo ad ascoltare. Il ritorno dalla pausa musicale, appunto, il progetto Il libro si racconta in radio. Oggi è il turno, ripeto, dell'Istituto Casimiri di Gualdo Tadino, una scuola che si trova in Umbria, in provincia di Perugia. Aver seguito i ragazzi è stata la nostra collega, giornalista e media educator Chiara Di Paola, che ha coordinato i ragazzi, come diceva Emanuele, nella realizzazione di ben 4 podcast che noi ci andremo ad ascoltare, ovviamente, tutti insieme, per ascoltare e confrontare i vari format presenti. Restate all'ascolto di ZaiTime.
Questa è ZaiTime. State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Ascoltando Il libro si racconta in radio.
Un progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore del libro e della lettura per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali.
Il libro si racconta in radio.
Il fiore appassirà domani o dopodomani, non importa. il pensiero di te non sfiorirà. Tutti gli anni che abbiamo passato distanti sono stati una lunga lettera d'amore. Ogni nota che ho suonato, l'ho suonata per te.
Questa è una delle citazioni più toccanti del romanzo di Via Nardone, Il treno dei bambini, che è diventato anche un film tra poco in uscita su Netflix.
Questo libro fa luce su un periodo della storia italiana di cui si parla poco e racconta la storia di un bambino napoletano di 8 anni che viene mandato dalla famiglia al nord Italia per costruirsi una vita migliore. Ma sarà veramente così?
Il treno dei bambini è un romanzo coinvolgente che ti porterà in un viaggio attraverso le emozioni e le avventure di un gruppo di ragazzi. Con una trama avvincente e personaggi indimenticabili, questo libro ti farà sorridere, riflettere e forse anche commuovere.
È una lettura che ti trasporterà in mondi nuovi e ti farà sentire parte di una grande avventura. Questo è il libro perfetto da leggere se si è in cerca di una storia commovente e di formazione, con un finale malinconico ma pieno di speranza.
Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Filippo, Alessandro, Arianna, Camilla, Vittoria e Nicole, della prima A dell'Istituto Raffaele Casimiri di Qualdotadino, in provincia di Perugia.
State ascoltando Il libro si racconta in radio.
Un progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore del libro e della lettura per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali.
Il libro si racconta in radio.
Un saluto a tutti gli ascoltatori da Cristian, Marta, Niccolò, Emma, Matilde e Ambra della prima A dell'Istituto Casimiri di Gualdotadino in provincia di Perugia. Questo è un podcast del progetto Il libro si racconta in radio e oggi vi parleremo del libro Il treno dei bambini di Via Nardone. Mia mamma avanti e io appresso. Per dentro ai vicoli dei quartieri spagnoli, mia mamma cammina veloce. Ogni passo suo, due miei. Guardo le scarpe della gente. Scarpa sana, un punto. Scarpa bucata, perdo un punto. Senza scarpe, zero punti. Scarpe nuove, stella premio. Io, scarpe mie non ne ho avute mai. Porto quelle degli altri e mi fanno sempre male. Mia mamma dice che cammino storto. Non è colpa mia, sono le scarpe degli altri. Hanno la forma di piedi che le hanno usate prima di me. Hanno pigliato le abitudini loro, hanno fatto altre strade, altri giochi. E quando arrivano a me, che ne sanno di come cammino io e di dove voglio andare? Si devono abituare mano a mano, ma intanto il piede cresce, le scarpe si fanno piccole e stiamo punto a capo. Mia mamma avanti e io appresso. Dove stiamo andando non lo so, dice che è per il mio bene, invece ci sta la fregatura sotto. Come per i pedocchi, è per il tuo bene, mi ritrovai con il mellone. Per fortuna che pure all'amico mio Tommasino gli fecero il mellone, per il suo bene. I compagni nostri del vicolo ci sfottevano. Ci dicevano che parevamo due cape di morte uscite da dentro il cimitero delle Fontanelle. Tommasino in principio non era amico mio. Una volta l'avevo visto che si fotteva una mela dal banco di Capaianca, il verdumaro che tiene il carretto a Piazza Mercato. E allora ho pensato che non potevamo essere amici, perché mia mamma Antonietta mi ha spiegato che noi siamo poveri, sì, ma ladri no. Altrimenti diventiamo pezzenti. Però Tommasino mi ha visto e ha rubato una mela pure per me. Poiché la mela io non l'avevo rubata, ma l'aveva avuto regalata, me la mangiai. Infatti stavo con la fame agli occhi. Da quel momento siamo diventati amici, amici di mele.
Questo libro racconta una storia ambientata a Napoli nel secondo dopoguerra, dove il Partito Comunista offre ai bambini un'occasione per sfuggire alla povertà, andando a studiare al nord. Amerigo soffre il dolore del distacco della famiglia, ma solo grazie a questo riuscirà a crescere. State ascoltando Incipit, un podcast realizzato dagli studenti e dalle studentesse dell'Istituto Casimiri di Gualdo Tadino per il progetto Il libro si racconta in radio. L'Incipit a cui abbiamo dato voce è Il treno dei bambini di Viola Ardone. Vi ringraziamo per aver ascoltato questo podcast. Un saluto da Christian, Marta, Niccolò, Emma, Matilde, Ambra.
State ascoltando Il libro si racconta in radio.
Un progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore del libro e della lettura per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali.
Il libro si racconta in radio.
Ciao, siamo Sonia, Mattia, Mariglen, Greta, Lucrezia e Ludovica dell'Istituto Casimiri di Gualdo Tadini in provincia di Perugia. E oggi vi parleremo del libro Il treno dei bambini di Viola Ardone. È il 1946, quando Amerigo parte da Napoli verso il nord Italia, dove sarà accolto da una famiglia con cui trascorrerà alcuni mesi.
Assieme a tanti altri bambini meridionali, aderirà a un'iniziativa del Partito Comunista per salvare i più piccoli dalla povertà, offrendo loro un'occasione di vita diversa. Con lo stupore dei suoi 7 anni e l'atteggiamento furbo di un bambino dei vicoli, Amerigo ci mostra un'Italia che si rialza dalla guerra, come se la vedessimo per la prima volta.
E ci affida la storia commovente di una separazione tra madre e figlio, caratterizzata dall'amore, ma anche dal dolore a cui non ci si può sottrarre, perché non c'è altro modo per crescere.
La mela la lasciai avvizzire sulla mia scrivania, nella casa di Derna. Non volevo mangiarla, per tenere vivo il tuo ricordo. Poi un giorno non la trovai più. È successo di nuovo, ho lasciato che il tempo passasse e adesso è tardi.
Il romanzo, attraverso il viaggio di Amerigo, ti fa riflettere anche sugli squilibri politici, sociali ed economici tra il nord e il sud Italia nel secondo dopoguerra. Ma allo stesso tempo ci parla ancora oggi, perché la storia di questo bambino ci coinvolge e ci commuove.
Il treno dei bambini, infatti, in questi tempi di dilagante egoismo, ci fa riflettere non solo perché ci ricorda fatti realmente accaduti, ma perché insegna un sentimento oggi trascurato e poco valorizzato, la solidarietà.
Perché chi ti manda via ti vuole bene? Amerì, a volte ti ama di più chi ti lascia andare che chi ti trattiene.
Il romanzo risulta subito incalzante e scorrevole, perché la storia è raccontata in prima persona, dal punto di vista del bambino. Il suo linguaggio spesso intreccia l'italiano e il dialetto napoletano, e questo inizialmente può creare qualche difficoltà al lettore, ma poi ci si immedesima in modo più autentico nella vicenda.
Molto interessante, infatti, è la prospettiva da cui è raccontata la storia. Gli occhi del protagonista, un bambino di soli 7 anni, che evolve nel corso del romanzo, anche dal punto di vista linguistico. L'Amerigo adulto che tornerà a Napoli sarà un uomo diverso e più maturo, che dalle difficoltà della vita ha imparato anche a donare e a restituire l'amore ricevuto. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Greta, Sonia, Mattia, Mariglenne, Lucrezia e Ludovica.
State ascoltando Il libro si racconta in radio.
Un progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore del libro e della lettura per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali.
Il libro si racconta in radio.
tutti, siamo gli alunni della classe primo A scientifico dell'Istituto Casimiri di Gualdo Tadino, Niccolò, Christian, Emma, Marta, Ambra e Matilde. Oggi siamo in compagnia di Viola Ardone, autrice del libro Il treno dei bambini, che fa parte di una trilogia insieme a Olivia Denaro e Grande Meraviglia. Grazie Viola per la tua disponibilità.
Grazie a te.
Perché nella tua trilogia hai deciso di approfondire proprio questi argomenti? Che cosa li accomuna?
No, sono tre storie diverse, quindi una trilogia non perché raccontino la stessa storia, sono tre romanzi autonomi, però sono ambientati tutte e tre in un periodo diverso del secondo Novecento, quindi questo è il primo elemento che li accomuna. In tutte e tre si sente la voce di quelli che in genere non vengono visti dalla storia, cioè quelli che non hanno voce, i bambini, nel treno dei bambini, le donne, non Oliva Denaro, che è ambientato negli anni 60, e il mondo dei matti, del manicomio, dei cosiddetti folli in Grande Meraviglia, che è ambientato negli anni 80.
Noi ci siamo occupati del tuo primo libro, Il treno dei bambini. Ci ha colpito molto la metafora delle scarpe. Più volte citi il fatto che il protagonista ha le scarpe bucate. Questa immagine ha un valore simbolico?
Sì, inizialmente aveva un valore dato di fatto, perché c'erano tanti bambini che nel dopoguerra erano in condizioni veramente di grave povertà e quindi andavano in giro discinti, senza scarpe o con scarpe molto malandate. Poi diventa un po' una metafora del fatto che se non hai buone scarpe non puoi fare molta strada nella vita, e quindi un'idea di dare a tutti le stesse opportunità, di partire tutti con scarpe per fare un lungo cammino. E quell'esperienza di solidarietà voleva un po' fare questo, cioè cercare di dare a tanti bambini la stessa opportunità poi di poter studiare, di poter essere accolti in delle famiglie che dessero loro la possibilità poi di fare più strada nella vita.
Ancora oggi molte persone vivono in condizioni di povertà e sono costrette ad emigrare. Come mai secondo te oggi non c'è la stessa disponibilità ad accoglierle?
Sono cambiati un po' i tempi, per cui quell'idea di solidarietà si è un po' sfilacciata. Cioè, all'epoca c'era un po' una cultura della solidarietà. L'Italia usciva anche da una clamorosa sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale, una guerra civile, quindi aveva toccato un fortissimo disagio, e forse le persone erano più pronte a tendersi una mano e a calarsi nei panni dell'altro. Oggi viviamo in una situazione di relativo benessere, quindi abbiamo forse un po' dimenticato che cosa significa essere solidali, empatizzare con il disagio altrui, e una cultura, quella della solidarietà, che andrebbe insomma ripristinata, perché la solidarietà è qualcosa che è un progetto a lungo termine, e quindi far stare meglio alcuni significa poi stare meglio tutti.
Come è nata l'idea di scrivere questo libro? Hai conosciuto e intervistato persone che effettivamente hanno vissuto questa storia?
Sì, ho conosciuto persone che hanno vissuto questa storia, altre persone mi hanno scritto, altre persone mi hanno telefonato, e ho messo insieme una serie di ricordi, di storie meravigliose, che però non sono entrate nel romanzo perché sono le loro storie, e perché poi volevo farmi il mio viaggio in soggettività. Quindi quel bambino col suo violino, con la sua mamma, con tutte le sue avventure, doveva essere un bambino mio, nella mia immaginazione, anche se tutto il contesto in cui si muove è un contesto molto realistico.
Il libro è la storia di una grande opportunità, ma anche di grandi rinunce. Antonietta deve rinunciare all'amore di suo figlio e Amerigo deve subire il dolore dell'allontanamento. Secondo te, per scoprire il nostro destino, è inevitabile soffrire?
Diciamo che c'è a volte un senso di perdita nell'andare verso il proprio obiettivo, verso la propria realizzazione, il senso del distacco a volte verso la propria famiglia, altre volte verso un gruppo di amici, la propria terra, un fidanzato, una fidanzata, a volte la realizzazione di sé porta a dover perdere qualcosa, quindi scegliere una cosa che si ama molto e però rinunciare ad altro, è quello che fa questo bambino.
Per i tuoi personaggi femminili ti sei ispirata a qualche donna in particolare?
Mi sono ispirata un po' delle figure di donna che in quegli anni, e parlo del primo dopoguerra, si sono spese moltissimo e però magari sono rimaste in ombra rispetto agli uomini, perché era ancora una società molto maschilista, molto più di oggi, nella politica, nel sindacato, nelle istituzioni. La presenza femminile era molto minoritaria e molto silenziosa, però quelle donne con il loro impegno e con la loro operatività hanno veramente fatto tanto per cambiare il nostro paese. Questa iniziativa dei treni dei bambini venne organizzata e realizzata dall'Unione Donne Italiane, quindi erano tutte donne che sono caricate in una struttura organizzativa complessissima, 70.000 bambini su treni speciali in giro per l'Italia, e sono riuscite in una grandissima opera di solidarietà.
Riguardo il film che sta per uscire, tratto dal tuo romanzo, non hai paura che non sia del tutto fedele al libro?
No, non ho paura, e credo che anche laddove non dovesse essere fedele, sarà fedele al film, cioè all'idea che la regista Cristina Comencini ha di quella storia. E questo può essere solo un vantaggio sia per il libro che per il film. Credo che un film troppo didascalico e troppo fedele al libro rischi poi di essere un film un po' vuoto per chi non ha letto il libro. Invece è bello quando un film è un film compiuto e completo al di là del libro. Poi magari ti puoi invogliare a leggerlo, però deve essere un'opera a sé stante.
Senti Viola, un piccolo spoiler, stai lavorando a qualche nuovo libro?
Sì, ho già un'idea per un altro libro, ho cominciato un pochino a lavorare e non sarà parte di questa trilogia che ormai è conclusa, però avrà un po' lo stesso metodo di narrazione, con più voci, e proverà ancora a incrociare la storia di tante persone con la storia dei singoli.
Grazie ancora a Viola Ardone. Per noi è stata una bellissima opportunità e un onore averti potuta intervistare in occasione dell'iniziativa Incontro con l'autore, organizzata dal nostro istituto al Teatro Don Bosco di Gualdo Tadino.
Grazie a voi per questa bellissima intervista.
Un grazie anche a voi che siete all'ascolto. Un saluto da Christian, Marta, Niccolò, Matilde, Ambra e Emma.
Ascoltando Il libro si racconta in radio.
Un progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore del libro e della lettura per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali.
Il libro si racconta in radio.
E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del martedì. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani dalla scena indie. È uscita la lineup 2024 dello Sziget Festival, una rassegna che si tiene ogni agosto a Budapest sull'isola di Obuda in mezzo al Danubio, una delle manifestazioni musicali più longeve del continente. Edizione 2024 che si terrà dal 7 al 12 agosto. La settimana scorsa, il 27 marzo, gli organizzatori hanno annunciato la seconda parte della lineup. Sul palco dell'evento ungherese saliranno Liam Gallagher e Alsi come headliner, che si aggiungono a quelli già comunicati, Fred Again, Sam Smith e Martin Garrix. Oltre a loro ci saranno anche Janelle Monáe, Skrillex, Rai e Tom Odell, Mod Selector, Big Thief, Fontaines DC, Yves Tumor e molti altri. In Italia, consueto spazio per gli artisti del bel paese che da sempre si ritagliano un folto pubblico che viaggia in Ungheria apposta per il festival, quest'anno ci saranno Liberato, Venerus, e un'inedita prima volta, ovvero Vittoria, la bassista dei Maneskin, che si esibirà in veste di DJ, una nuova carriera per lei dopo averla vista in giro per le metropoli italiane come modella di Giorgio Armani in questi ultimi tempi. Tornando a Liam Gallagher, sicuramente il nome più altisonante tra la nuova tornata di release di questa seconda annuncio di Headliner lo scorso 27 marzo, l'ex cantante degli Oasis sarà sul palco il giorno venerdì 9 agosto e presenterà dal vivo le canzoni di Definitely Maybe, primo album della leggendaria band di Manchester, che peraltro quest'anno compie 30 anni. Aspettiamo che arrivino le reazioni piccate del fratello Noel, con il quale non corre buon sangue da oramai più di 10 anni. Noi nel frattempo però ci godiamo la traccia di apertura di questo immarcescibile ed intramontabile classico, Rock and Roll Star, da Definitely Maybe the Oasis. Trentennale di Definitely Maybe con Rock and Roll Star, la traccia di apertura dell'Evergreen degli Oasis, che sarà portato sul palco dello Shiget da Liam Gallagher il 9 di agosto. Proseguiamo con le novità musicali, perché l'evento che ha monopolizzato l'attenzione della musica e della critica musicale nel weekend di Pasqua è indubbiamente il disco di Beyoncé, un artista che ha pubblicato Cowboy Carter, il suo approdo nel genere country, un genere di riferimento dei bianchi negli Stati Uniti, che in qualche modo hanno reagito male a una polemica razzista che è nata da tempo con i singoli che erano stati rilasciati nel corso delle settimane antecedenti al release. Una destra arroccata nel difendere uno stile considerato bianco per eccellenza, peccato che il country abbia radici profonde nella musica nera, come gran parte della musica moderna. Un disco, Cowboy Carter, che è stato elogiato dalla critica, Pitchfork l'ha nominato Best New Music, in generale si stanno sperticando le lodi per definirlo un classico contemporaneo. Non è di questa opinione Giovanni Ansaldo, critico di Internazionale, che scrive: ancora una volta sembra che il messaggio che Beyoncé voleva mandare non sia sostenuto da una musica all'altezza. Si fa fatica a immaginare uno solo di questi brani in grado di reggere la prova del tempo. Cowboy Carter nasce per diventare un classico, ma al momento non sembra in grado di diventarlo. Queste le parole di Giovanni Ansaldo per un album che contiene 27 brani del disco, troppi forse, un inizio che lascia subito intravedere la volontà di grandeur dell'artista, con una sorta di remake di Blackbird di Paul McCartney, una scelta coerente perché Paul la scrisse rivolgendosi idealmente a una donna nera del sud degli Stati Uniti. Un disco che prosegue insieme a tanti nomi tutelari, come la presenza di Willie Nelson e Dolly Parton, quest'ultima introduce la cover di Jolene, o le ospitate di Miley Cyrus e Post Malone. Andiamo quindi ad ascoltare un brano estratto dal nuovo album di Beyoncé. Questa è American Requiem, la traccia di apertura, Cowboy Carter.
There's a lot of time.
E questa era American Requiem, la traccia di apertura di Cowboy Carter, il nuovo lunghissimo disco di Beyoncé, 27 tracce, uscito lo scorso 29 marzo per Columbia Records, brano con il quale concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, appuntamento a giovedì con questa rubrica, ridiamo la linea a Roma per il proseguo di Zeitime.
Questa è Zeitime.
State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Se partirò a Budapest ti ricorderai dei giorni in tenda quella moonlight, fumando fino all'alba non cambierai e non cambierò, fottendomi la testa in un night. Soffrire può sembrare un po' fake, se curi le tue lacrime ad un rave. Maglia bianca oro sui denti, blue jeans, non paragonarmi a una bitch così. Non era abbastanza, noi sali sulla jeep, ma non sono bravo a rincorrere.
5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
Parlavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà.
Mi passerà, ricorderò i gilene ripieni di zucchero, cambio il numero.
5 cellulari nella tuta gold,
baby, non richiamerò.
Dov'è la fiducia diventata rida? È come l'aria del Sahara. Raccontavi storie di gente senza dire mai il nome, 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 come l'amico tuo in prigione. Ma a stare nel quartiere serve fottuta personalità. Se partirai, dimmi tua madre chi la consolerà. Maglia bianca oro sui denti, blue jeans, non paragonarmi a una bitch così. Non era abbastanza, noi sali sulla jeep, ma non sono bravo a correre.
5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
Parlavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà.
Mi passerà, ricorderò i gileni ripieni di zucchero, cambio il numero.
5 cellulari nella tuta gold,
baby, non richiamerò.
Mi hanno fatto bene le offese, quando fuori dalle medie le ho prese, ho pianto. Dicevi ritornate nel tuo paese, lo sai che non porto rancore, anche se papà mi richiederà di cambiare cognome. Parlavamo nella zona nord quando mi chiamavi fra. Con i fiori fiori nella tuta gold, tu ne fumavi la metà.
Mi passerò, ricorderò i gileni ripieni.
E sulle note di Mahmood rientriamo in diretta su Zeitime. Abbiamo ascoltato la rubrica Indie Break a cura del nostro Luca Lovisetto e poi, come abbiamo anticipato prima, il podcast Il Libro Si Racconta in Radio di Fondazione Media Literacy, un progetto che parte dal presupposto alternativo rispetto ovviamente all'approccio tradizionale alla lettura delle scuole italiane, cioè i ragazzi che hanno scelto quale libro trattare, approfondirlo, leggerlo e raccontarlo attraverso la radio, attraverso i podcast che abbiamo ascoltato. Ma ora, carissimo Flo, è arrivato il momento delle tendenze su X.
Girls, boys, superstar DJs, here we go! Hey girls, boys, superstar DJs, here we go! Hey girls, boys, superstar DJs, here we go! Hey girls, boys, superstar DJs, here we go!
Partiamo con il primo hashtag in tendenza, troviamo Cortellesi, è infatti il suo il film dell'anno, quello che ha incassato più di 36 milioni e mezzo di euro, che ha riportato in sala persone che non andavano al cinema da anni, ma soprattutto, come racconta anche La Repubblica oggi in un interessante articolo, ha permesso di tenere vivo il dibattito sulla violenza domestica, il femminicidio nel nostro paese. Il film The Record è C'è ancora domani, esordio alla regia di Paola Cortellesi, che arriva dopo una straordinaria vita nelle sale, sulle piattaforme. E infatti dal giorno giorno di Pasqua, dal 31 marzo, che il film ha già conquistato, ricordiamolo, anche Francia e Inghilterra, è sbarcato contemporaneamente su Sky Cinema 1, in streaming su Now e su Netflix. Quindi anche le persone che non sono riuscite qualche mese fa ad andarlo a vedere al cinema possono...
Come me.
No, dai, non l'avevi mai visto?
Incredibilmente. No. Ero rimasto l'unica persona al mondo a non averlo visto.
Male, Flo. Puoi recuperare
male,
però
sì,
adesso.
Sì, assolutamente sì. Devo farlo, anche perché veramente i numeri che sta facendo sono incredibili e sono veramente contento, perché Levi è un personaggio a 365 gradi. Quindi veramente, veramente felice. Recupererò, promesso.
Bene, allora ti aspetto, così lo commentiamo insieme. Io devo dire che in questo weekend ne ho approfittato appunto per farlo vedere anche a mia nonna. L'ha colpita molto. Lei è nata negli anni 40, il film è ambientato nel 46 a Roma, è un film che parla molto della violenza di genere, la violenza domestica, che è un problema che purtroppo non è rimasto relegato a quel periodo storico lì. Si parla anche di parità di diritti delle lavoratrici. Alcune scene che possono sembrare ovviamente estreme, in realtà ancora oggi purtroppo, ricordiamo, molte donne sono vittime di queste discriminazioni, violenze fisiche, violenze verbali e anche violenze ovviamente in sede di lavoro. Quindi è un film che fa riflettere, che consiglio a tutte le giovani generazioni. Ne abbiamo parlato anche qui con Zainet e continuerò a consigliare.
Assolutamente. Tua nonna ha commentato un po', sai, sono sempre curioso, soprattutto in questi film storici, no? Se poi la quotidianità che viene descritta, quanto poi era distante o vicina dalla quotidianità vissuta davvero dalle persone che c'erano. Non so se su questo si è espressa.
Sì, si è espressa. Lei in quegli anni era poco più che una bambina piccola, no? Perché lei è nata nel 41, il film, okay, nel 46, quindi diciamo che nel periodo del film aveva 5 anni. Quindi diciamo che lei ha rivisto probabilmente la madre, no? In Paola Cortellesi, per fascia di età.
Certo.
Però la cosa che mi ha colpito, sì, è che ha confermato che non mancavano storie di questo tipo, anche in famiglia, in zii o comunque in parenti alla lontana, purtroppo alcune dinamiche tossiche, perché di questo poi parliamo, non sono poi così lontane, e anche delle espressioni, dei modi di dire, la donna obbligata a restare a casa, a essere, no, vittima di certi giochi di potere, dover fare la casalinga, dover fare poi di fatto, come fa Paola Cortellesi, diciamo, è a servizio quasi di schiavitù nei confronti del marito. Quindi è molto triste, però ha riscontrato degli elementi di verità.
Assolutamente. E questo secondo me è sempre un grande merito per chi riesce a creare, non avendolo poi vissuto in prima persona, no? Quindi registi moderni, attori moderni, no? Ricreare proprio quel senso di quotidianità, quel senso di, come in questo caso, di obblighi celati, mm-hmm, molto più celati di adesso, perché adesso è una guerra in atto, ma già parlando con le generazioni passate, soprattutto con le donne, le ragazze di allora, era, no, la classica risposta che più mi spaventa, parlando per esempio con mia zia, che è, diciamo, la sorella più grande, è ma sì, ma era normale, ma sì, ma era così. E questo forse è quantomeno il primo muro sfondato oggi, che non ci ha ancora portato a quella che è un'effettiva parità, ma quantomeno ha fatto partire quella che oggi è forse una delle battaglie sociali più importanti.
Assolutamente. Non voglio spoilerarti troppo, nel finale c'è un semino proprio piccolissimo di speranza, ma si capisce che c'è ancora ovviamente tanto ancora da lavorare.
Passiamo allo sport invece con Sinner, hashtag Sinner. Non avrei mai pensato di trovarmi in questa posizione, è una sensazione bellissima, le parole di Yannick Sinner. Se il primo gennaio mi avessero detto che avrei vissuto un tale inizio di stagione, non l'avrei mai creduto. Yannick Sinner, 22enne di San Candido, programmato per espugnare la vetta del ranking ATP, sa anche sorprendersi e sorprendere. Per festeggiare la vittoria al Miami Open, che l'ha proiettato al secondo posto del mondo, è bastata una cena tranquilla con il mio team, dice il tennista, nel ristorante italiano Downtown Miami, lo stesso che l'ha accolto nelle due settimane del torneo.
Resta Restiamo negli Stati Uniti d'America perché in tendenza troviamo anche Trump. Donald Trump ha infatti pagato la cauzione da 175 milioni di dollari per sospendere il verdetto sugli asset gonfiati delle sue società mentre procede con i ricorsi. La cauzione sospende la maxi sanzione da 454 milioni che gli è stata imposta per aver gonfiato gli asset delle sue società per spuntare condizioni migliori da assicurazioni e banche. Il pagamento evita il sequestro dei suoi asset. Nel caso in cui gli appelli di Trump non dovessero aver successo, l'ex presidente sarà chiamato a pagare tutta la sanzione che gli è stata imposta.
E ancora America, ma mondo dello spettacolo, con Katy Perry in tendenza. La cantante americana è in tendenza sul suo look e la sua esibizione al Dolby Theater di Los Angeles. La regina del pop infatti è stata tra le presentatrici della serata di iHeart Radio Music Award 2024 tenutasi ieri sera in California. Katy Perry ha infatti indossato un abito completamente trasparente sopra la lingerie e dopo il ritorno dello slip a vita alta, tipica degli anni 90 e inizio anni 2000, molti si chiedono se il look della star americana sarà nuovamente copiato da qualche casa di moda.
In tendenza anche LOL 4, la quarta e più recente stagione dello show che pochi anni fa aveva sorpreso e fatto ridere tutti. La seconda edizione aveva confermato la bontà dell'idea, la terza era stata accolta in un modo forse un po' più tiepido secondo alcuni, ma da ieri sera, lunedì 1 aprile, non è un pesce d'aprile, sono a disposizione le nuove puntate con un cast tutto nuovo. Chiusi nel teatro di LOL 4 si troveranno infatti faccia a faccia, diciamo un po' di nomi ovviamente per entrare nel mood.
Clima.
Esatto, ci sono Diego Abbadantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ucone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica, e a differenza poi delle precedenti tre edizioni il cast dei volti noti in effetti non è solo con nove nomi, ma c'è un decimo partecipante che è un comico emergente, si chiama Loris Fabiani o in arte Lunanzio, ed è stato scelto per aver trionfato nel talent show che è nato come spin-off del programma, ovvero LOL Talent Show. Chi fa ridere è dentro in questo caso, quindi vedremo questo cast appunto al completo. Tu sei un fan di LOL?
Allora, devo dire che LOL prima stagione è stato un bel evento, nel senso che ha anche inventato un format, no, che non c'era, quindi ovviamente come tutte le grandi prime stagioni di programmi o di film, se la prima stagione inventa qualcosa crea un hype tutto diverso. La seconda, come anche nei dischi, è sempre la cosa più difficile da fare, infatti diciamo è stato così. Devo dire che ho un po' guardato il talent show, ma ti sottolineo una cosa che non mi sta piacendo degli ultimi programmi, soprattutto a sfondo comico, che stanno uscendo, che è questa, la potrei chiamare super produzione, ovvero è tutto molto editato, tutto molto schiacciato, tutto molto montato, le risate, mi è sembrato di vedere un
costruito.
Costruito ma non nel senso falsato, perché poi diciamo cronologicamente le cose che succedono sono quelle, ma è come se prendessimo 4 ore di programma, le schiacciassimo in una, quindi è tutto molto tagliato, tutto molto, sembra un best of, ecco la sensazione che mi dà, è come quando ti vedi, che ne so, gli highlights del
su
programma
YouTube.
Esatto, che è una cosa per esempio che trasmissioni come X Factor, insomma grandi produzioni, fanno molto bene, ma perché l'hanno un po' lanciata loro questo tipo di iperproduzione, mentre in queste occasioni insomma vai a capire se per tipo di produzione, se per budget, non so dire perché, però mi fa un po', mi stacca un po', capito?
Okay.
Magari il programma comico lo vuoi seguire, ci vuoi stare dentro, invece mi sembra tutto molto veloce. Apro questa critica.
Lo guarderò e farò il mio commento. Adesso però siamo arrivati proprio ai momenti dei saluti finali, quindi
sì.
Ringrazio te Emanuele Floris detto Flo, intanto di regia.
Io ringrazio te invece Francesca Barbato detta Francescona, solo da Riccardone.
Va
Riccardone,
bene.
Tra l'altro lo ricambiamo con la stessa moneta, che salutiamo.
Salutiamo anche la nostra Chiara Di Paola. L'appuntamento ovviamente come sempre domani a Zaytime. Buon pomeriggio a tutti.
Ciao.